Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati in questo nuovo lunedì mattina con Libri Belli e Ribelli, appunto su www.radiobandieranera.org. Oggi, in questo periodo di guerra che stiamo vivendo, seppur da lontano, guerra che sta coinvolgendo la Russia e l'Ucraina, andiamo a ripescare una bellissima lettura uscita un po' di mesi fa per Altaforte Edizioni. Stiamo parlando di Soldato di Ventura, un libro autobiografico di Flavio Andreon, il buon Flavio Andreon, che oggi abbiamo ospite qui in redazione. Ciao Flavio, buonasera!
Ciao!
Allora Flavio, il tuo libro, devo dire... Leggendo il tuo libro, devo dire, veramente mi hai fatto viaggiare proprio con la mente in quei posti dell'Africa che tu hai visitato, di quell'Africa selvaggia che poi lo sottolineerai più volte, e hai fatto viaggiare anche tutti i vari lettori, anche con cui mi sono confrontato che hanno letto il tuo libro, no? È un libro davvero davvero emozionante, ma soprattutto riflessivo. Flavio, io inizierei subito facendoti una domanda sul come sei arrivato a fare a intraprendere, diciamo così, la vita del soldato di Ventura.
Allora, la decisione è stata presa intanto giovanissimo. Adesso ho 64 anni, quindi ne sono passati più di 40. E era un periodo in cui le persone che la pensavano in un certo modo si potevano anche sentire coinvolte in eventi di quel tipo. Quindi io decisi di spendermi in quel posto e di dare la mia partecipazione.
Certo, che Flavio, nel primo capitolo, se non sbaglio, del tuo libro, tu racconti della tua esperienza militare in Italia, no? con la leva militare, quindi con la leva obbligatoria, e dove a un certo punto, diciamo, vieni avvicinato, possiamo dire così?
Sì, puoi dire così.
Ok, vieni avvicinato e quindi intraprendi questo percorso.
Percorso.
E il tuo primo fronte è stata proprio l'Africa, no?
Sì, esattamente.
Ok. Se ci puoi raccontare un attimo, allora, se puoi raccontare agli ascoltatori, per chi non ha letto il libro, qual è stato il primo fronte in cui sei stato impegnato e qual è stato il tuo approccio, diciamo, con quella particolare vita militare da mercenario, se possiamo dirlo.
Sì, sì, puoi dirlo tranquillamente. Io sono stato mercenario e me ne vanto anche, perché la definizione di mercenario in realtà non è un insulto. Certo. Anzi, al contrario, tutti i militari che hanno militato sono stati comunque mercenari, e molti particolari evidentemente non sono divulgabili, però diciamo che l'unico poi in effetti fronte su cui io ho combattuto è stato quello in Angola.
In Angola. in Angola, che in quegli anni c'era una situazione molto molto complicata, no? Un po' come adesso forse in Ucraina, in quegli anni in Angola si vedevano i due grandi blocchi della guerra fredda, quindi l'Occidente e l'Oriente, gli americani e la NATO da una parte e la Russia dall'altra, che dietro le quinte, diciamo, muovevano i fili di queste ribellioni, di queste guerriglie, no?
Sì, certamente, erano coinvolti i due blocchi, era ancora il periodo della guerra fredda, certo. Quindi quando si stabilivano gli interessi e si combatteva per gli interessi dei due blocchi.
Flavio, c'erano varie formazioni, no, in campo in quegli anni, varie formazioni militari di guerriglia, no, formazioni, ovviamente sto parlando di quelle indigene, di quelle autoctone, e alcune che avevano una chiarissima ideologia marxista o comunista, altre che avevano, diciamo, una, per quanto possa sembrare strano, una forma più liberale, no, più democratica di ideologia. Ci vuoi parlare un po' di questo?
Ma guarda, in effetti lì, in quei posti, l'idea di democrazia non esisteva proprio. Diciamo che esisteva comunque una conflittualità fra i due blocchi, che erano costituiti dall'Occidente e dal Oriente, fra virgolette, cioè dalla nostra parte occidentale e quella poi sovietica, comunista, ma poi la storia lì è stata molto complicata, quindi sono intervenuti i cinesi, non è molto riducibile in questi termini.
No, beh, certo, poi infatti invito gli ascoltatori a leggere il libro, perché veramente, soprattutto nei primi capitoli, Flavio spiega molto molto bene qual era la situazione di quegli anni. E anche, devo dire, spezzo una lancia in favore dell'amico Alberto Palladino, che lo salutiamo, anche nella sua introduzione c'è una chiarissima insomma trasposizione di quella che era la situazione. Situazione che coincideva.
Sì, infatti è stato bravissimo.
Sì, no, veramente una bellissima introduzione ha scritto. E situazione comunque che in quegli anni coinvolgeva anche Cuba, c'erano molti fronti aperti in giro per il mondo, no? C'erano fronti medio orientali, ma c'era il Sud America, c'era il Sud Africa, che aveva anch'esso degli interessi, cioè era una situazione, ti sei trovato, ecco, in una situazione molto molto complessa.
Sì, sicuramente sì. E avendo partecipato da soldato e comunque con una testa sempre presente, ho provato anche a analizzare la situazione in cui mi trovavo, no? E quindi in effetti poi è venuto fuori questo libro, che penso che spieghi sufficientemente il tipo di situazione in cui ci siamo trovati.
Certo, sì. Infatti, allora, correggimi adesso se sbaglio, Flavio. I due fronti che si stavano all'epoca in Angola combattendo erano, da una parte, il fronte dell'Unione Nazionale per la Liberazione, ovvero l'UNITA, e dall'altra parte,
sì,
il Movimento Popolare per la Liberazione, l'MPLA. Giusto?
Sì.
Ok. In tutto questo tu eri con la tua squadra chiamata I Cacciatori, possiamo svelarlo, no, ai nostri ascoltatori?
Sì, l'ho scritto chiaramente, quindi.
La tua squadra chiamata I Cacciatori, dove eravate soldati di più parti del mondo, giusto? Non eravate solo italiani?
No, c'era una partecipazione di più componenti etniche, diciamo, però ecco, c'è una cosa da dire. Quando ci si trova in quel tipo di situazione, resta comunque una differenza voluta e costruita di appartenenza a una nazionalità o l'altra.
Certo.
Io mi sono trovato come alleati gente di diversi paesi europei che comunque confluivano lì al soldo, perché ripeto, sono sotto mercenario, e che comunque venivano anche tenuti separati per evitare contrasti.
Sì, sì, mi sembra di aver letto nel tuo libro, infatti, non so, inglesi e irlandesi, poi c'erano sudafricani, c'era veramente un po' di tutto, no? I francesi.
Sì, tutti sono stati, anche i cinesi.
Cinesi, americani, sì, 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 sì. E quindi venivano tenuti separati, venivate tenuti separati anche ovviamente per magari...
Separati fino a un certo punto, poi eravamo tutti commilitoni.
Vabbè, certo.
Combattavamo insieme.
Certamente. Flavio, io direi che ci fermiamo un attimo per questa prima pausa, andiamo ad ascoltarci Il mercenario dei Lucera, riproposta dai Sottofascia Semplice, e ci ritroviamo tra un paio di minuti. A dopo.
Ciao.
Sono morto nel Katanga, venivo da Lucera, avevo 40 anni e la fedina nera. Di me la gente dice che ero coi mercenari, soltanto per bottino, soltanto per danari. Ma adesso che sono morto, guardate nel mio sacco, c'è una bottiglia vuota e un'oncia di tabacco. Invano cercherete soldi nel tascapane, li ho spesi tutti quanti col whisky e le puttane. Amavo una ragazza di razza congolese, ma l'ho perduta ai dadi con Jimmy l'irlandese. Se fossi io rimasto là nella mia Lucera, avrei la moglie grassa e i figli e la pancera. Avrei la moglie grassa, le rate la 600, mutuo televisione, salotto e doppio mento. E invece sono andato in giro per il mondo e adesso sto crepando qua giù nel basso Congo. Viva la morte mia, viva la gioventù, viva la morte mia, viva la gioventù. Salvai monache e frati dal rogo del ribelle, ma il papa se ne frega se brucia la mia pelle. E se la mia pelle brucia in questo letamaio, l'ONU se ne frega perché son mercenario. I fuochi sono spenti, ormai scende la notte, addio verdi colline, addio dolci mignonne, addio dolci bambine, coi fiori nei capelli, ragazze senza nome, conosciute nei portelli di questa sua gabbia.
fatto una bandiera, portatela agli amici che invecchiano a lucera.
Dacci ascolto, ti daremo voce. Radio Nera.
Ok, rieccoci qua in questo lunedì mattina su Radio Bandiera Nera. Al telefono con noi abbiamo il buon Flavio Andreon, il soldato di Ventura.
Io non sono buono.
Non sei buono, Flavio, va bene. Sì, infatti per chi legge il libro, diciamo, se ne rende conto. Allora, Soldato di Ventura, questo libro autobiografico bellissimo, uscito da Altaforte Edizioni qualche mese fa, e che racconta la storia della tua vita. Prima abbiamo parlato, insomma, della tua squadra, i Cacciatori, che proiettata in Angola si trova a combattere tra questi due fronti, no? Il fronte quello marxista e il fronte dell'MPLA. E
guarda che sono la stessa cosa, MPLA e il fronte marxista sono identici. Io combattevo con l'Unita.
Con l'Unita, scusami, no, non l'MPLA, l'Unita, sì, che con queste sigle faccio parecchie confusioni. Guarda, Flavio, io andrei a leggere una citazione dal tuo libro, no? E poi lascerei appunto la parola a te, che magari ce la spieghi un attimo, perché è veramente, veramente forte. O ammazzi o muori. Questo fu l'aspetto dominante della mia vita durante il periodo di servizio. Pensare di poterlo dimenticare è mera illusione. A consolazione resta, almeno per me, la certezza di aver agito con assoluta onestà morale, mettendo in gioco prima di tutto me stesso e la mia pelle. Sono stato mercenario, ma soprattutto un combattente che ha difeso i principi su cui si fonda la mia civiltà. Flavio, questa frase è molto molto forte, soprattutto per i tempi in cui viviamo, frase che tra l'altro condivido pienamente, pur non avendo fatto sì il militare, ma non il soldato di Ventura, e vorrei che riuscissi magari in due parole a spiegarla bene ai nostri ascoltatori, perché comunque nel libro tu fai moltissimi riferimenti anche all'impero romano, alla nostra civiltà europea e italiana in primis.
Ecco, allora diciamo una cosa, io sono partito e alla fine degli anni 70 e ero e sono ancora profondamente fascista, credo nell'Italia e nei valori occidentali, europei, che non sono quelli della comunità europea che esiste adesso, e per quelli mi sono speso e per quelli vado ancora avanti.
Grande Flavio, condivido ogni singola parola. Condivido ogni singola parola.
Ti ringrazio.
E nel tuo libro tu fai moltissimi riferimenti, come dicevo, no? Anche appunto all'impero romano, anche per le tecniche di combattimento. Vai a riprendere, se non erro, anche la battaglia di Alesia con Caio Giulio Cesare. E quanto possono avere influito, o può avere influito, la strategia militare romana, o comunque l'aver letto il De Bello Gallico a scuola, quanto può aver influito su il tuo operato, no? In Angola, il tuo operato da soldato di Ventura, a livello di convinzione, anche di animo e convinzione spirituale, fortemente spirituale.
Allora, dal punto di vista spirituale è tutto condivisibile. Scusami.
Prego.
Dal punto di vista materiale, proprio specifico, tattico, è stata tutta un'altra storia.
Certo.
Io non ho combattuto come combattevano i legionari romani, io ho combattuto in una giungla, in una foresta, nelle case, nelle città, e questo non ha paragone con il passato romano. resta comunque come dire, il pensiero che ha animato tutti quanti da millenni, cioè se devi fare una guerra la fai e basta.
Certo.
C'è un solo modo per farla, combatterla.
Certo, certo. Su questo, per riprendere anche un'altra citazione dal tuo libro, tu dici: eravamo duri come il ferro e schifati dalla vita, come solo chi affronta la morte ogni minuto può esserlo. Tuttavia, anche se immersi nel nostro ruolo, che a volte non concedeva spazio alla pietà, eravamo sempre più umani dei loro stessi compatrioti che li scannavano senza remissione. Questo è un pezzo del tuo libro, appunto, dove parli di alcuni episodi di guerriglia, dove fondamentalmente ci racconti che gli africani contro gli altri africani erano di una brutalità pazzesca.
Mostruosa.
Spesso e volentieri fai riferimento anche al lato selvaggio dell'Africa, no? Che fondamentalmente rende selvaggi anche i bianchi che ci sono, cioè fai il paragone con i sudafricani bianchi, no? Con i famosi Afrikaner che erano brutali anche loro, quasi come avessero il morbo dentro dell'Africa.
Ma guarda, l'Africa è un morbo, nel senso che bisognerebbe conoscerla, bisognerebbe percorrerla per capire fino in fondo che cosa significa vivere e soprattutto combattere in quelle zone. Lì non esiste etica, non esiste nulla che non sia la guerra totale. Se vai lì per combattere, devi combattere come loro, non c'è alternativa, o se no muori.
Certo. Infatti racconti anche degli episodi molto molto crudi, no? Efferrati, alcuni assalti nei villaggi dove non viene risparmiato fondamentalmente nessuno, una brutalità pazzesca che si accanisce contro uomini, donne, anziani, bambini, cioè gli africani
è la guerra tribale, la guerra tribale viene combattuta solo così. Si ammazzano i vecchi perché non conservino memoria, si ammazzano le donne perché non facciano più bambini, si ammazzano i bambini perché non crescano e non possono vendicarsi. Questa è la guerra che fanno in Africa.
Certo, certo, certo.
E guarda che io, combattendo la guerra in Africa, ho anche volutamente e coscientemente risparmiato un sacco di gente. Io non sono stato un combattente, mi si passa il termine, brutale. Sono stato un combattente e basta. Io ho sempre dato tregua a chi potevo darla, a chi non la concedeva non ne ho data.
Certo. No, ma infatti adesso, senza svelare nulla agli ascoltatori, ci sono delle tue riflessioni e anche degli episodi vissuti in prima persona all'interno del libro che sono molto molto eloquenti su questa cosa, cioè spiegano benissimo quella che è la fortezza e la giustezza della tua etica al di sopra del possiamo dirlo, del marcio che tu vedevi in continuazione nelle varie fasi della guerriglia. Complimenti davvero, Flavio, complimenti davvero.
Ti ringrazio.
E oltre al discorso tribale che affliggeva appunto queste popolazioni, tribale nel senso più tremendo del termine, no? Stiamo parlando sempre della guerriglia, e a un certo punto questi indigeni, chiamiamoli così, si vedono infettati anche dal cancro comunista, dal cancro marxista. E su questo c'è una tua citazione che anch'essa è molto 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 eloquente, spiega proprio bene quella che poteva essere la situazione. Tu dici, quella cazzo di gente, ignorante che era, subiva il fascino delle promesse di una vita migliore che il comunismo propagandava. In un periodo in cui già si avvertivano i cedimenti del sistema sovietico, non si rendevano conto a chi stavano consegnando loro, i loro figli e il loro ricchissimo paese. Flavio, questa frase fa un po' chiude un po' il cerchio, no, di quanto abbiamo detto fino adesso.
Sì, in effetti è proprio così. Il tipo di propaganda dell'MPLA era un discorso comune non solo in Africa, ma in tutto il mondo in quel periodo. Il comunismo si propagandava come una soluzione ai problemi sociali della gente, quando in realtà non era in grado di sorreggersi neanche da se stesso. Infatti, in termini storici, in un brevissimo tempo si è dissolto. Certo. Si è dissolto perché non aveva consistenza, non aveva dignità morale di esistere.
Va bene, Flavio, noi adesso ci prepariamo per la seconda pausa musicale, andiamo a ascoltarci Run to the Hill dei cari vecchi Iron Maiden e ci risentiamo subito dopo.
Game.
Rieccoci qua, buon lunedì mattina ancora su radiobandieranera.org della rubrica Libri Belli e Ribelli, che oggi appunto affronta il libro bellissimo Soldato di Ventura di Flavio Andreon a cura di Alberto Paladino, con l'introduzione bellissima anch'essa di Franco Nerozzi. E Flavio, ci siamo? Ci sei ancora, Flavio?
Sì, Andreon? Sì.
Perfetto, allora Flavio, abbiamo parlato fino adesso appunto, cioè, poco fa, di quanto il pensiero marxista è andato a influire negativamente in Angola, nel resto dell'Africa, ma come in tutto il resto del mondo. Danni cerebrali, possiamo dirlo, oltre che politici, che il cancro marxista ha fatto e continua a fare ancora oggi. Da una parte lo vediamo anche in questa guerra che si sta combattendo sul fronte ucraino. E per tornare però al tuo libro, allora, non sempre ci sono episodi di ferata crudeltà, ci sono anche episodi, diciamo, simpatici, no? Racconti anche di scazzottate che potevano avvenire in alcune betole africane, ma racconti anche di questa simpaticissima avventura, chiamiamola così, che avete vissuto con uno sciamano, una sorta di sciamano africano che leggeva il futuro, no?
Sì, in realtà non leggeva proprio un accidente di niente, perché leggeva solo se stesso, il suo interesse. E era una terra in cui si poteva incontrare più o meno di tutto, diciamo, no? E poi considera che la superstizione da quelle parti è una forma di vita, una forma di esistenza, e quindi proprio andando a cercare anche, girando così con i miei camerati, di capire dove eravamo finiti, mi sono trovato anche di fronte a questo personaggio che può sembrare divertente, ma in realtà non era molto divertente, perché era uno scalzacane capace di qualsiasi omicidio. A noi è andata bene, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo tenuto a bada, ma insomma è andata bene così.
E insieme a questo però ci sono anche altri episodi molto più piacevoli. Durante alcune licenze hai conosciuto anche varie donne, diciamo, durante questa tua esperienza.
Sai, io ero giovane, io i 21 anni li ho compiuti lì, e quindi era l'età giusta per conoscere le donne, no? E la cosa mi ha fatto molto piacere.
Immagino. Ascolta,
anche perché le donne sono tutte estremamente apprezzabili, e quelle di quel continente hanno anche un certo charme, no? Per dirlo alla francese, sono simpatiche, e forti e buone compagne.
Ecco, bene. Compagne in senso positivo, ovviamente, non...
No, non in senso marxista.
Infatti. Ascolta, Flavio, in questa tua esperienza, all'interno delle pagine del tuo libro, tu fai dei ragionamenti, delle riflessioni tue, intime, che sono veramente molto molto forti e aiutano anche il lettore a riflettere. Io recentemente, in una mia recensione che feci appunto sul tuo libro e sul mio blog andreabonazza.info, scrissi che molti dovrebbero leggere il contenuto del tuo libro, soprattutto in molti tra i vari progressisti odierni, no? I vari cattolici o liberali, dalla sinistra al centro, ma anche alla destra, no? Che sono sempre pronti a sputare veleno sull'operato dei mercenari, sull'operato dei soldati anche in generale. Cioè, ricordiamo anche in questi giorni abbiamo visto la sinistra, non mi ricordo se in Puglia o dove, attaccare con sassate le caserme con i nostri soldati italiani all'interno, in contrapposizione a quanto sta avvenendo.
Devono solo vergognarsi,
appunto, come quando alla fine della prima guerra mondiale, durante il biennio rosso, appunto, i comunisti sputavano addosso o prendevano a mazzate i reduci, appunto, della prima guerra mondiale che tornavano dal fronte, chi mutilato, chi comunque con profonde ferite anche personali, interne, emotive, veniva attaccato da questi energumeni senza arte né parte. Nel tuo libro spesso e volentieri affronti queste riflessioni, no?
Sì, certamente, anche perché, allora lo dico con orgoglio, certo. Mio nonno materno è stato cavaliere di Vittorio Veneto, è sopravvissuto all'attacco del Montello coi gas nella prima guerra mondiale. Mio padre è partito volontario nel marzo del 1945 per andare ad arruolarsi fra le camicie nere, poi grazie a Dio l'hanno rimandato a casa perché sapevano che era finita. Io ho proseguito quel percorso, ho fatto il mio percorso, ma sono memore di tutto quello che è questa tradizione.
Certo.
E non penso di dover aggiungere altro.
Flavio, condivido pienamente le tue parole. Io nel mio piccolo ho fatto un po' la stessa cosa, nel senso che anche mio nonno, mio bisnonno, mio padre, poi siamo di una generazione diversa, hanno prestato servizio nell'esercito italiano, mio padre era anche di carriera, maresciallo, e io ho fatto il volontario e adesso continuo a fare il volontario sempre sul fronte di guerra, ma con altri impieghi che non sono quello del mercenario.
Del combattente.
Sì. E io ti volevo chiedere adesso, Flavio, perché abbiamo parlato di queste cose che sono molto forti. Innanzitutto faccio una piccola premessa ai nostri ascoltatori, perché Flavio, oltre che per un contesto familiare, è vissuto nella guerra, anche perché Flavio è friulano, no? Giusto, Flavio, sei di Pordenone tu?
Sì.
Quindi il Friuli Venezia Giulia ha dato un contributo, come anche il Trentino Alto Adige da cui provengo io, ha dato un contributo di sangue enorme nel primo conflitto bellico, ma poi anche nel secondo. E noi oggi, Flavio, ci troviamo ad avere delle generazioni che, volenti o nolenti, interrompono questa linea di continuità con gli eroi, è giusto chiamarli eroi, del nostro passato, della nostra tradizione. E come la vedi da questo punto di vista, la mancanza della leva militare, insomma, per le nuove generazioni?
Allora, premetto una cosa, io ho tre figli maschi.
Che riconosciamo e li salutiamo.
Benissimo, mi fa piacere che li conosciate. E sono la mia prosecuzione e sono fondamentalmente identici a quelli che c'erano prima. Loro portano avanti il principio, l'idea, quello che c'era. Degli altri cosa posso dire? Ne conosco tantissimi, ovviamente, e sono ammazzati dal sistema, quella schifezza di società che è stata elaborata dal storicamente dall'inizio della Democrazia Cristiana e poi da tutto quello che è televisione e non senso del vivere, mancanza di principi, una cosa che io condanno assolutamente. Devo dire anche che non vorrei citare il mio esempio, la mia vita, come un modello da imitare, è meglio evitarlo, però proprio ridursi e non essere niente mi sembra miserabile.
Hai toccato perfettamente le corde più giuste che bisognerebbe suonare oggi come una melodia di carica, diciamo, di chiamata all'assalto delle nostre generazioni, che purtroppo sono annichilite completamente sul divano a guardare Netflix o al bar a fare stupidi aperitivi sperando in una fellazio con l'amichetta o che ne so io. E purtroppo oggi come oggi appunto si vive di niente, no? Si vive di...
Non si vive,
non c'è più quello spirito sincero di ricerca dell'avventura, di ricerca anche dell'adrenalina che ogni... di sana ricerca dell'adrenalina che ogni giovane dovrebbe poter assaporare, soprattutto in quell'età dove è al culmine delle sue energie. Io penso, Flavio, che se sia quando ero giovane io negli anni 90, ma sia anche quando eri giovane te, soprattutto quando eri giovane te negli anni 70, se ci avessero chiusi con un lockdown come quello che abbiamo subito negli ultimi due anni, avremmo fatto una carneficina o comunque una rivolta.
Nessuno avrebbe mai potuto chiudermi.
Infatti. Flavio, noi mandiamo il prossimo pezzo e per rimanere in tema con quanto ci siamo detti finora, direi di mettere gli Ultima Frontiera, i cari vecchi Ultima Frontiera che li salutiamo, i friulani Doc del Friuli Venezia Giulia, perché ci sono anche i tre.
Li saluto,
no?
Anch'io.
Grandi, gli Ultima Frontiera, che tra l'altro vi anticipo suoneranno il 30 di aprile a Udine per il loro ventennale, suoneranno molto probabilmente insieme a Z0 Alpha e Hobbit, quindi segnatevela sul calendario, la data 30 aprile, Udine, Ultima Frontiera, Z0 Alpha e Hobbit. E noi andiamo a ascoltarci uno dei pezzi, anzi per me il pezzo in assoluto più bello degli Ultima Frontiera, che è Soldato Ignoto, e lo dedichiamo a tutti gli eroi della Prima Guerra Mondiale, ma anche a tutti gli italiani che hanno sempre combattuto in ogni guerra, su ogni fronte e anche, perché no, per strada. A dopo.
L'aprora d'Italia all'avvenire, immersa nell'aurora, per vincere o morire, e in fondo a quella prora si moriva, quando alla nave arrise la vittoria, ma il nome di ogni fante che periva passava all'albo bronzo della storia. Soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroi senza medaglia, non esistevi più, finita la battaglia, fu chiesto inutilmente, nessun per te poteva dir presente. Piaverà una diga di elmetti e di fucili, anime e corpi in riga, i santi non son vili, la morte di freddo coi suoi miasmi, li strinse a mille tagli a sulle braccia, li rese invisibili fantasmi, le disperdeva fino all'ultima traccia. Soldato ignoto e tu, nei meandri del destino, ossa senza piastrino, eroe senza medaglia, non esistevi più. Finita la battaglia, tua madre inutilmente, tra i morti intatti ricercò l'assente.
Di che reggimento siete, fratelli?
Lei ricercò.
Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
La gloria era un abisso, ma dallo Stelvio al mare lo sguardo restò fisso, si doveva passare. E la chiodata scarpa vi passava, tritò l'impervio carso roccia a roccia, pigiò nel piave sacro che arrossava, sangue nemico tratto goccia a goccia. Soldato ignoto e tu, dai meandri del destino, or brilla il tuo piastrino, freggiato dalla palma, eroe non morrai più, è solo la tua salma che è rivolta d'oriente, da Roma può rispondere presente.
Rieccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, buon lunedì mattina, siamo su www.radiobandieranera.org, per chi si fosse collegato solo adesso, oggi stiamo rileggendo, diciamo così, insieme all'autore, Soldato di Ventura, questo libro autobiografico bellissimo di Flavio Andreon, uscito per Altaforte Edizioni nel 2021. Se vi foste collegati solo adesso, vi ricordo che potete comunque andare sul nostro sito www.radiobandieranera.org, nella sezione podcast trovate appunto le registrazioni, questo verrà ovviamente per questa precisa puntata nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece Spotify, ci trovate anche lì, sempre sul canale RBN Radio Bandiera Nera, anche lì scrivete insomma Soldato di Ventura e troverete il podcast di questa trasmissione con il nostro Flavio, che è ancora con noi, giusto Flavio? Ok, Flavio, allora nello stacco musicale abbiamo parlato un attimo insomma di varie cose, ti stavo appunto dicendo la mia esperienza anche da giovane militare in Friuli Venezia Giulia, sono stato a Tolmezzo, a Cividale del Friuli, ho fatto il giuramento nella bellissima e storica Piazza Unità d'Italia a Trieste, e la cosa meravigliosa che mi accadeva in Friuli Venezia Giulia era uscire per andare a bere con i miei camerati, con i miei commilitoni, e vedere la gioia nel popolo, no? La gioia nella gente che insomma ti salutava perché avevi il cappello alpino, erano contenti di vederci con il cappello alpino, c'erano i vecchi alpini, quindi i vecchi alpini che ci offrivano le ombre, ci offrivano i gotti, no? I bicchieri di vino, a noi boccia alpini, per chi ci ascolta da altre zone che non siano il Triveneto, il boccia sarebbe il giovinotto, il giovane alpino, e c'era un forte sentimento appunto di felicità nel vedere una generazione che andava ad indossare il cappello alpino, ma anche ovviamente lo scudetto tricolore sulla SCBT, sulla mimetica o sulla drop, e portava avanti questa bellissima tradizione. Oggi come oggi questo si è un po' fermato, no Flavio?
Sì, ma ti dico, io ho una profonda tradizione militare in me stesso e nella mia famiglia, e penso che l'appartenenza a un esercito, che comunque è una manifestazione di patriottismo, no? Di tenere insieme quei sentimenti che legano un po' tutti. Adesso mi sembra incomprensibile dirlo, ma io ci credo, l'amore di patria era questo che ci ha sempre tenuto uniti e deve continuare ad essere, perché al di fuori di questo non c'è niente.
Sono pienamente d'accordo con le tue parole, penso anche che, mi auguro, lo siano anche i nostri ascoltatori a casa. E tra l'altro, Flavio, in questi giorni, no, in cui stiamo vedendo nei vari telegiornali o su internet o sulla carta stampata, stiamo vedendo le notizie di ciò che ci arriva dall'Ucraina, no? In questa guerra che può essere discutibile, molto discutibile dal punto di vista geopolitico, che spesso ci trova anche combattuti, no? Cioè, da una parte quella Russia che una volta c'era nemica, oggi sembra quasi che per un discorso tradizionale possa esserci amica, dall'altra parte c'è sempre il cancro statunitense, poi la NATO, l'Unione Europea, tutto un casino. Però una cosa che è assolutamente innegabile è, almeno dal mio punto di vista, ma penso quello di tutti i patrioti, è la gioia nel vedere un'intera nazione, sto parlando di quella ucraina, che in questi giorni sta rivivendo una sorta di risorgimento, no? Che noi abbiamo avuto 150 anni fa, loro forse ce l'hanno oggi, no? E vedere questo fortissimo senso di patria che spinge i giovani a partire per il fronte, che poi ricordiamolo sono trincee sotto casa praticamente, no? Perché l'avanzata dell'armata russa sta occupando pian piano tutte le città, e vedere questi giovani che si arruolano, o le milizie popolari che prendono, vanno ad armarsi in ogni modo, abbiamo visto anche con le Molotov, per riuscire a fermare l'avanzata di quello che fondamentalmente per loro è l'invasore, no? Cioè, quindi a prescindere dalla geopolitica è l'invasore che viene a mettere in pericolo i propri confini, è una cosa che sicuramente sicuramente ci fa star bene,
commuovere.
Ci fa commuovere, esattamente. E questo è quello che oggi manca in Italia. Flavio, cosa dici? Se un domani noi dovessimo avere, che ne so io, il San Marino o lo Stato del Vaticano che vogliono invaderci, cioè, parlo per assurdo, per buttarla lì sul ridere, riusciranno i nostri giovani a pensare non più ai fatti loro, al loro piccolo orticello, ma pensare invece a un sentimento di amore nazionale, di amor patrio per difendere le proprie case?
Ma guarda, io mi auguro di sì, ovviamente. Devo comunque dire da ex combattente che la guerra è una grossa, per dirla alla napoletana, fetenzia. La guerra bisogna provarla per capire che cos'è. È l'ultima risorsa che resta, e io auguro a tutti i giovani d'Italia, e ovviamente in primis ai miei figli, di non doverla mai sopportare, perché io ne ho fatta una e so che cosa vuol dire, senza spendere troppe parole. Quindi mi auguro di non vederne più una. Da questo punto di vista sembro un pacifista, ma non lo sono.
Oh,
assolutamente, io anzi sono un militarista, sono convinto profondamente del fatto che nel momento in cui ci siano le circostanze e le ragioni per combattere, bisogna combattere con coraggio e con coscienza e senza cattiveria.
Assolutamente, questa è una cosa molto molto importante, senza cattiveria. Infatti adesso vabbè, salto un attimo sul discorso ucraino di nuovo. Ho visto delle scene, tutti noi penso che l'abbiamo vista, delle scene molto molto commoventi dove ci sono soldati russi che aiutano la popolazione ucraina. Allo stesso tempo abbiamo visto la popolazione ucraina che aiuta i soldati russi che magari sono stati colpiti o fatti prigionieri, e queste sono scene di una nobiltà enorme in una situazione di guerra dove di solito invece si tira fuori il peggio delle persone, no? Quindi c'è ancora questo senso romantico, diciamo, di cavalleria, e di questo è un po' quello che tu ci hai raccontato anche nel tuo libro, no? Ci sono state delle situazioni, adesso magari senza entrare nello specifico, anche perché poi si parla delle ultime pagine del tuo romanzo e non vogliamo svelare assolutamente nulla agli ascoltatori, che vogliamo anche e soprattutto che lo acquistino questo libro, che è veramente veramente molto bello. E tu hai vissuto delle situazioni dove e queste antiche leggi di nobiltà guerriera venivano tradite in qualche modo, no? E il rispetto per le persone veniva lasciato da parte, e tu ti incavolavi giustamente, no, Flavio?
Sì, ti ripeto, la guerra è una brutta faccenda in cui è facile poi perdere il senso della realtà e della morale, no? Ecco, quello che mi ha aiutato ad andare avanti dopo tutti i miei trascorsi è stata la mia assoluta fedeltà ai principi morali che regolano anche la guerra. Se uno non è così, non è un soldato, è una schifezza.
Sì, sì, è una sorta di terrorista in divisa, diciamo così.
Sì, esatto. Ed è, allora lì sì, veramente sei un criminale.
Condivido in pieno, Flavio. Ci sono stati degli episodi che ho visto in Kosovo, ma anche in Siria, dove dove fondamentalmente questi terroristi, no, queste milizie fondamentaliste, in Kosovo ovviamente sto parlando del come cavolo si chiamano, no, il PKK, vabbè, mi verrà in mente, in Siria sto parlando di Jabhat al-Nusra o ISIS, hanno commesso delle atrocità incredibili contro la popolazione, per non parlare poi dei soldati. Cioè, sono cose che sono lontanissime da quella che invece dovrebbe continuare a rimanere ad essere l'etica guerriera. Però sono cose che siamo abituati, ci hanno abituati anche a vedere negli ultimi anni, anche con le varie guerre mosse dagli americani, no? Gli americani che bombardano tutto a tappeto, comunque che si lasciano andare a episodi di criminalità sul campo.
Ah, guarda, loro hanno fatto Hiroshima e Nagasaki.
Esatto, sì.
Non ci sono parole per descrivere quello che hanno fatto.
Certamente.
E poi parliamo del Vietnam.
Certo, Vietnam, Cambogia. Sì, gli americani dove sono andati hanno fatto dei massacri allucinanti, che fanno veramente, passatemi il termine, fanno impallidire questa guerra che si sta combattendo oggi. Allo stesso tempo però, Flavio, devo dire, su ogni fronte in cui ho avuto la fortuna e l'onore di andare, ho visto i soldati italiani sempre impegnati al meglio in quella che gli antichi chiamavano la Pax Romana, no? gli italiani hanno sempre quella marcia in più di onore e di rispetto verso la popolazione, il famoso bastone e la carota, se vogliamo, no? Quindi una maniera molto nobile e diplomatica di interagire con la popolazione locale o con le milizie, e d'altro canto però avere sempre il polso ferreo della situazione. Quindi per quanto la vulgata mediatica continua a dipingerci come i vari Arlecchini, Pulcinella, pizza, spaghetti, mafia, mandolino, noi in realtà siamo ancora dei giganti guerrieri da questo punto di vista, no?
Sicuramente lo rimarremo.
Ecco, speriamo proprio di sì.
Guarda, io mi auguro di sì, anche perché non riesco a concepire un sistema diverso di essere.
Assolutamente, anche perché ce l'abbiamo nel sangue, oltre che...
Ma per quello che mi riguarda, personalmente, sicuramente sì. E io l'ho provato sulla mia pelle.
Esatto, e ci hai fatto tesoro di questo scrivendocelo appunto nel tuo libro, che torno a ripetere, invito veramente tutti a leggerlo, perché dà una chiarissima visione di quello che può essere la tragicità della guerra e allo stesso tempo anche il forte senso di spirito di corpo, di cameratismo e di carità umana anche, diciamo, no? Nei confronti appunto...
certamente di pietà anche nei confronti di chi la meritava.
Esatto.
Poi se posso aggiungere una cosa,
assolutamente.
Questo libro è nato da una precisa richiesta dei miei figli, che avendo saputo più o meno dei miei trascorsi, e soprattutto a Francesco, il più grande, all'epoca mi chiese di mettere per iscritto qualcosa che gli spiegasse che cosa era suo padre. E quindi è stata un'operazione anche difficile da un certo punto di vista. Tu provi a immaginare di essere padre e devi spiegare a tuo figlio che hai fatto una guerra e come fai? E io l'ho fatto in quel modo lì. E penso di essere stato assolutamente onesto in questo.
Certo, tra l'altro l'hai fatto benissimo, e penso che per i tuoi figli anche leggere quel capitolo dove parli di loro deve essere stato veramente, veramente gratificante.
E tra l'altro, mi auguro di sì.
E tra l'altro lì hai aperto il tuo cuore parlando di loro, tu hai usato delle parole veramente, veramente molto belle, gli hai dato dei consigli che sono un testimone, sono un'eredità che loro, volenti o nolenti, dovranno e devono portarsi avanti per tutta la vita, cercando
ma
di essere
ce l'hanno dentro
padre. E ce l'hanno dentro, sì, infatti, e ribadisco ancora, li salutiamo tantissimo, li abbracciamo tanto, che sono veramente degli ottimi ragazzi.
Vi ringrazio.
Per arrivare adesso all'ultima battuta di questa bellissima intervista che ti abbiamo fatto, e io prendo l'ultima citazione dal tuo libro, permettimi. Allora,
sì.
Tu dici: così vivevamo e morivamo noi volontari, combattenti per un'idea o per il soldo in Africa. E se adesso, con i governi progressisti che ci ritroviamo, che corrompono il nostro tessuto storico e sociale, dichiarassimo le posizioni morali ed etiche che hanno governato noi e il nostro modo di essere e di operare, in un attimo saremo dichiarati criminali di guerra, senza la minima considerazione del fatto che noi la guerra l'abbiamo sì voluta, eravamo volontari, ma non provocata, e sicuramente l'abbiamo subita. Questa tua frase, Flavio, che è fortissima, ci porta alla realtà dei fatti, ovvero i giovani, i soldati non sono mai i colpevoli delle guerre, essi combattono, essi danno la vita per le proprie patrie o comunque per i propri ideali, per le proprie avventure, ma chi muove la guerra sono altri, che se ne stanno bene al calduccio, al fresco,
sono i politici.
Al pulito. sono i politici, sono gli oligarchi, sono, come diceva Ezra Pound, gli usurai che strangolano il mondo o che comunque contrabbandano in armi. E oggi continuiamo a vedere purtroppo le stesse identiche situazioni che potevamo vedere secoli fa, no?
Sì, non cambierà mai dal mio punto di vista. Siamo sempre costretti in questo circolo vizioso che comporta tutte le conseguenze che poi le popolazioni civili e i coinvolti a qualsiasi titolo devono subire.
Certo, certo, certo. E purtroppo pagano duramente il prezzo degli affari.
Sì, ma lo pagano tutti, lo pagano le vittime e lo pagano anche i combattenti, perché non bisogna pensare che un soldato che combatte, e bisogna averlo fatto per capire veramente che cosa significa, possa uscirsene da una storia così gratuitamente, senza portarsi dietro tutto quello che mi porto io, ad esempio.
Certo. Flavio, per chiudere questa trasmissione ti chiedo un consiglio, diciamo, per i nostri ascoltatori, un consiglio o comunque un suggerimento su come affrontare la propria vita, un consiglio guerriero, ovviamente.
Mi dai un compito non facile da assolvere.
Di fatto però l'hai fatto all'interno del tuo libro, no? Tra le righe tu ci hai insegnato moltissimo nel tuo libro, quindi magari se volessi dire qualcosa.
Io posso consigliare chiunque di essere onesto con se stesso e con gli altri e soprattutto di non avere paura. La paura ti ammazza più di una pallottola. Io ne ho prese alcune e non sono morto, perché non ho mai avuto paura di morire.
Grazie Flavio, grazie davvero per queste tue ultime parole, per questa bellissima intervista che ci hai rilasciato.
Ringrazio te.
Flavio,
e
ti ringrazio.
Bandiera Nera.
Ecco, grazie Flavio. E noi, che dire, ci vedremo sicuramente magari nella tua bellissima terra, magari il 30 di aprile, che ricordo appunto questo concerto con Ultima Frontiera, Z0 Alpha e Hobbit, se riuscirai a venire a Udine sicuramente.
Guarda, spero proprio di sì.
Dai, così ci beviamo un ombre brindando alle tue avventure.
Ti ringrazio ancora.
Grazie a te Flavio.
Ciao, saluti a tutti.
Ciao Flavio, grazie a te, ciao. Ed ecco, abbiamo terminato questa bellissima intervista con Flavio Andreon. Flavio Andreon, che è un italiano tra tanti, che in quegli anni, ma nel corso di tutta la storia d'Italia, ha affrontato avventure, guerre, lotte anche personali, perché ci si trova spesso, no, a essere combattuti tra una bandiera e l'altra, tra un fronte e l'altro, tra il bene e il male, combattuti anche nel leggere determinate notizie che in questi giorni ci stanno arrivando da entrambe le parti, no? E non voglio entrare nello specifico, assolutamente. L'obiettivo di questa trasmissione, ma come anche delle altre trasmissioni che abbiamo fatto, è quello di valorizzare l'amor patrio, di valorizzare il forte senso di attaccamento alle proprie tradizioni, alle proprie radici, al proprio popolo, che i giovani affrontano nel momento che indossano una divisa e impugnano un'arma. E questo deve essere l'insegnamento più grande che arriva anche dal nostro Flavio: cercare di guardare dentro noi stessi, cercare di comprendere chi siamo, cosa vogliamo, cosa faremo noi in queste situazioni che che vediamo in televisione. Sì, certo, molti di noi possono essere dalla parte di Putin, perché il nemico del mio nemico è mio amico, ma non sempre il nemico del mio nemico è mio amico. Ricordiamo quando la Russia invase l'Afghanistan, era una Russia comunista, e il nostro amico di certo non potevano essere gli Stati Uniti, potevano essere invece certamente i mujahideen afghani. In questo preciso contesto storico in cui stiamo vivendo, c'è una Russia che sì, paventa bandiera tradizionalista, la bandiera degli zar di Russia, spesso si mescola però anche con la Russia sovietica, sia nei modi di fare, sia anche proprio per conformità dello Stato. E dall'altra parte abbiamo un'Ucraina che è imbevuta di Occidente, no? È imbevuta di questo progressismo occidentale che purtroppo a noi ci ha già massacrato, e loro li sta massacrando, li massacrerà ancora, purtroppo, torno a ribadire, con un presidente che a me sinceramente non mi sta simpatico. Poi lo so, chiunque può avere la sua opinione, a me non sta per nulla simpatico, sembra proprio la trasposizione dei poteri forti d'oltreoceano che qui vengono a dettare legge, rendendo un popolo, un intero popolo, vittima degli accordi che questo signore prende, e sto parlando di Zelensky. Dall'altra parte abbiamo un popolo che al di là di ogni assurdità di genere che ci vogliono obbligare ad avere oggi, no? Sto parlando del progressismo con le varie teorie di genere, e ci dice che siamo tutti uguali, ma in realtà c'è un popolo maschile che sta combattendo, accompagnato certo anche da donne che fabbricano le bottiglie a Molotov, donne che comunque cuciscono i vestiti o preparano da mangiare, preparano i pasti ai soldati che stanno combattendo. E abbiamo un popolo che si è armato e sta difendendo la propria patria, e questo comunque la pensiamo a livello geopolitico, è ammirevole da ogni punto di vista, e mi viene da vomitare a leggere alcuni post, non parlo solo di Boldrini o che ne so io, vari Gad Lerner eccetera eccetera, che l'unica guerra che hanno visto l'hanno vista in televisione, se non hanno mai tirato manco uno schiaffo in vita loro. E a me mi viene male a leggere anche alcuni post dove si festeggia per la morte di soldati da una parte o dall'altra, cioè non è possibile, non è etico, non è giusto assolutamente, perché se un giorno noi, come parlavamo prima con Flavio, se un giorno noi saremo in queste precise situazioni che sta vivendo oggi l'Ucraina o anche la Russia, io voglio proprio vedere se qualcuno viene a deridere i nostri martiri, viene a deridere i nostri amici, camerati che abbiamo perso sul campo di battaglia. Queste non sono cose che appartengono che non appartengono alla nostra etica, non dovrebbero appartenere a nessuna guerra, a nessuna. E quindi vi ammonisco veramente, qua divento molto serio, vi ammonisco veramente ad usare determinate parole per un fronte e per l'altro, ripeto, perché i soldati, chi combatte e muore per la propria patria, deve sempre, sempre avere il nostro rispetto. E con questo, quest'ultima frase, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, dove probabilmente avremo ospite con noi Gabriella Di Nolfi con 1984, perché ricordiamo che a prescindere dalla guerra noi stiamo vivendo ancora un'altra guerra, che è quella psicologica, che sta attanagliando tutta l'Europa, tutto il mondo occidentale e tutto il globo, che è quella della pandemia, di questa pandemia assurda che ci vede imprigionati tra mascherine, green pass e vaccini più o meno obbligatori, e soprattutto un sistema mediatico e politico che ha capito che con il popolo può fare quello che vuole, proprio come 1984 di George Orwell. Quindi vi do appuntamento lunedì prossimo, sempre su radiobandieranera.org, continuate a seguirci, continuate a seguire le nostre trasmissioni. Ricordo, oggi pomeriggio alle 18 ci sarà ancora l'Eco del Nord, sempre dalla redazione del Trentino Alto Adige. E signori, continuate ad ascoltare radiobandieranera.org e In Alto i Cuori. Ciao a tutti!
The day that hit over and 10,000